Cosa ne sarà del cinema dopo il coronavirus? Davvero non so rispondere. Posso solo dire quello che ho in mente di fare io. Niente, assolutamente niente. Non scriverei né girerei mai un film su questa pandemia. Non la infilerei neanche di striscio in una sceneggiatura. Non saprei cosa dire, perché è il contrario di ciò che mi appassiona e mi stimola. E poi la mia visuale e la mia esperienza sono limitate. Ho passato l'intera quarantena a scrivere, guardare la TV e correre sul tapirulan, domandandomi quali saranno le conseguenze sulla vita sociale, sul teatro, sul cinema. Ma non ho ancora una risposta.
Umanamente discutibile quanto volete, Woody Allen ha comunque un modo unico di rappresentare i nostri tic. Questo è quello che ha detto in un'intervista al settimanale francese Le Point lo scorso 23 maggio. È trascorsa l'estate e nel frattempo, per un grande regista e sceneggiatore che ha patito il lockdown, ce n'è un altro che ha provato a trasformarlo in opportunità. Nonostante la chiusura dei set cinematografici, Martin Scorsese ha approfittato del periodo trascorso in isolamento per girare un cortometraggio, l'ultimo episodio di Lockdown Culture with Mary Beard, la serie della BBC che ha raccontato la quarantena degli addetti ai lavori. Scorsese ha rappresentato la propria attraverso un montaggio di classici del cinema come West Side Story e Il Ladro di Alfred Hitchcock.
We had been working so hard and so many different projects and things were spinning and spinning and spinning and suddenly there was a crash and a stop. And at first there was a day or so of a kind of relief. I didn't have to go anywhere, do anything. I mean, I had to do everything, but I didn't have to do it then. It's kind of relief.
Il fatto che due icone di Hollywood si siano lasciate alle spalle la fase più dura dell'emergenza con atteggiamenti diametralmente opposti dimostra come il cinema, che spesso racconta la realtà, ma molto più spesso la anticipa, si senta fortemente in bilico tra crisi e opportunità.
Quello che posso darti è una parola. Tenet aprirà le porte giuste. E anche alcune sbagliate.
L'uscita nelle sale il 26 agosto di Tenet, il film di Christopher Nolan di cui state ascoltando alcuni secondi del trailer, è stata accolta come una liberazione, anche da chi come me non andrà mai a vederlo, dopo che per mesi abbiamo dovuto fare a meno dei due luoghi che conferiscono magia e specificità al cinema, le sale e i set, appunto. Mesi in cui ci siamo accontentati di qualsiasi cosa tra le migliaia di titoli proposti dalle piattaforme di streaming. Ripensare adesso il funzionamento dell'intero settore cinematografico è un modo per provare a tracciare l'orizzonte nel quale si produrrà e si fruirà il cinema nel prossimo futuro. Perché di sicuro qualcosa accadrà. Io sono Carlo Annese e questo è Domani, un podcast realizzato con il sostegno di Room Zacapa.
Prendiamo quello che è successo come un intervallo, magari un po' lungo, e chiediamoci quale sarà il secondo tempo del cinema mondiale. Un compromesso al ribasso? O un nuovo slancio? Un'alternativa momentanea? O la sperimentazione di nuove modalità stilistiche e commerciali? Oppure entrambe le cose? E il pubblico come si comporterà? Staremo a vedere. Di certo sono tempi interessanti e qualcosa ne verrà fuori.
Questi sono i dubbi e le speranze di Judd Apatow, regista di commedie di successo come Molto incinta. Il suo ultimo film, The King of Staten Island, è stato uno dei primi a uscire nei cinema dopo la riapertura e il primo a esplorare nella fase finale del lockdown il noleggio online in esclusiva. Sui modelli di business tornerò più avanti. Intanto, per indagare su questo secondo tempo di cui parla Apatow, mi sono rivolto ad Andrea Chimento, uno dei critici cinematografici più giovani e interessanti. Milanese, classe 85, su longtake.it, il sito che dirige, racconta di essersi appassionato al cinema all'età di 5 anni. Scrive sul Sole 24 Ore su diverse testate di settore e insegna storia e tecnica del cinema all'Università Cattolica di Milano. Tra i saggi che ha pubblicato ce n'è uno in particolare, dal quale vorrei partire. Si intitola La 25esima ora del cinema americano e analizza il modo in cui l'11 settembre ha fatto da spartiacque, modificando per sempre le scelte stilistiche e narrative del cinema negli Stati Uniti. Andrea, anche il Covid-19 può avere lo stesso effetto.
Sì, io ci vedo molte similitudini perché comunque c'è di fronte uno shock. E quando c'è uno shock a livello storico, mi sembra che il cinema riesca poi sempre a reagire in una maniera molto interessante. Io penso che sempre nei periodi di crisi, chiaramente anche in quelli più drammatici, possano poi aprirsi un po' paradossalmente delle possibilità nuove di creatività nel mondo dell'arte in generale. Io penso che proprio l'11 settembre abbia portato il cinema americano a sviluppare delle riflessioni che prima non c'erano, che hanno sviluppato anche dei ragionamenti non solo di creatività estetica ma anche molto narrativi, e credo ci possano essere sì delle grandi cose.
In che modo pensi che la produzione cinematografica globale riuscirà a metabolizzare questa esperienza? Vedi già qualche segnale, considerato che di film catastrofici ne sono stati fatti in quantità nel passato recente?
Io credo che in questo caso possa essere magari più difficile per i film horror o di fantascienza o i film di genere riuscire a raccontare anche in chiave metaforica o simbolica questo periodo, perché l'abbiamo già visto tante volte con queste premonizioni di questo evento, e quindi mi aspetto magari che, mentre invece l'11 settembre secondo me ha generato appunto molti film che lo raccontano attraverso chiavi orrorifiche fantascientifiche, qui credo che magari potremmo avere uno sviluppo invece di un cinema più melodrammatico, magari sentimentale, che possa riflettere soprattutto in relazione alle relazioni umane, come stanno un po' cambiando e come cambieranno. Il successo che ha avuto anche il film di Soderbergh, Contagion, in questi mesi è abbastanza esemplificativo di come ancora una volta il cinema ha anticipato qualcosa. Ora, riuscirne a parlare a posteriori deve far sì che ci sia una realtà in qualche modo che guarderà sempre un po' questo periodo, deve averlo un pochino, come dire, digerito. E quindi io credo che possa essere una riflessione molto più umana quella che il cinema può fare rispetto agli argomenti più appunto fantascientifici e via dicendo, che potrebbero in apparenza sembrare più inerenti a questo discorso.
Una persona si tocca il viso in media da 3 a 5 volte al minuto. Nel frattempo tocca maniglie, rubinetti e altre persone.
Beth! Mamma! No, vai in camera, tesoro!
Perciò abbiamo un virus senza né protocollo terapeutico né vaccino finora.
Un concetto che è venuto fuori da altre interviste di questa seconda serie di Domani, con Sandro Veronesi o con Davide Nia, per esempio, è quello di distacco. Anche il cinema può recuperare la giusta distanza rispetto ai fenomeni e alle dinamiche che dovrà raccontare? Oppure questo periodo si può evocare solo con toni ultra realistici?
Secondo me, assolutamente sì. E ti dico, già i primi esempi delle cose che stiamo un pochino vedendo di film, cortometraggi che riflettono sul coronavirus, su questo periodo, sono paradossalmente dei piccoli film che spesso utilizzano anche delle chiavi ironiche, anche chiavi da commedia. Mi vengono in mente ad esempio due cortometraggi di Paolo Sorrentino e Pablo Larraín nel progetto di Netflix Homemade, che a mio parere sono i più riusciti di tutto questo gruppo di cortometraggi. Sono due film molto molto ironici, che ragionano in questo senso con una prospettiva un po' surreale, però il cinema fin da subito con tanti progetti si è mosso nel cercare di raccontarlo. Ad esempio anche Muccino, Salvatores in Italia hanno lanciato subito dei progetti girati appunto nel momento del lockdown per provare a raccontarlo un po' in tempo reale, come fossero degli instant movie a tutti gli effetti.
Tutto ciò di cui stiamo parlando non può prescindere dal luogo in cui i film nascono, e cioè i set. Il lockdown ha bloccato quasi 4.200 produzioni nel mondo, fra cinema e serie. A metà luglio, secondo una stima del settimanale americano Variety, hanno ripreso meno del 15%. In Italia sono un centinaio, e tra quelle ancora ferme ci sono la terza stagione di Suburra, prodotta da Netflix, e le riprese veneziane del nuovo Mission Impossible con Tom Cruise. È evidente quanto sia pesante l'impatto economico di questa condizione. Il settore dà lavoro a quasi 40.000 persone, indotto compreso. Anche immaginando una ripresa autunnale delle lavorazioni più rapida del previsto, secondo il sindacato CGIL, il 2020 chiuderà con meno di 600 settimane lavorate, contro le 1.542 del 2019. Tra i lavoratori del cinema, appena l'1,6% ha ottenuto la cassa integrazione, e solo il 29% il bonus di 600 euro per 2 mesi consecutivi. Elettricisti, attrezzisti, costumisti, al momento sono senza prospettive. Queste sono le cifre ufficiali. Il quadro è davvero così grave, Andrea?
Io credo proprio di sì, soprattutto a mio parere per il cinema americano. Il cinema americano, secondo me, ha avuto davvero un blocco devastante che porterà delle cause che un po' le vedremo in questo periodo un po' anche più avanti, con produzioni bloccate, set fermi, ma anche lavorazioni che proprio non sono ancora partite del tutto e hanno un ritardo di diversi mesi, e questa base, diciamo così, diventa una specie di centro in cui si radiano un sacco di problematiche successive che poi vanno a toccare tutti gli altri anche paesi del mondo. Ecco, questo discorso dei lavoratori del cinema sono tantissimi, perché il cinema è proprio un po' l'arte collettiva per eccellenza, quindi magari a volte uno pensa soltanto al regista, allo sceneggiatore, invece una troupe cinematografica a volte è composta da decine e decine di persone che sono state bloccate completamente. Pian piano qualcosa sta ripartendo, però penso anche che tanti lavoratori del cinema siano entrati anche in una situazione di crisi talmente forte da dover anche mollare un po' questo tipo di lavoro, perché poi tante produzioni, magari qui ci vengono in mente sempre le produzioni più grandi, ma in realtà il cinema è un'industria in cui lavorano anche tanti piccoli produttori, tante piccole aziende, tanti operai anche del cinema, diciamo così, che sono stati colpiti in una maniera davvero terrificante.
Come e dove, secondo te, dovrebbe intervenire lo Stato, al di là dei 415 milioni che sono già stati messi a disposizione dal ministro della cultura Franceschini e metà abbondante dei quali è stata destinata alle sale?
Sì, io penso che servirà un altro intervento. Diciamo che le sale probabilmente hanno avuto una agevolazione alla ripartenza di un certo tipo, anche se moltissime poi sono ancora in una difficoltà straordinaria, però credo che manchi un po' magari di ragionamento su tutte le varie parti che compongono questa industria, perché davvero è molto complessa, quindi sicuramente gli esercenti, le sale, ma andiamo all'interno di una sala a parlare magari ad esempio anche dei proiezionisti, quindi un lavoro che sembra un po' più piccolo rispetto al proprietario delle sale, che magari ha avuto delle agevolazioni un po' più difficoltose, diciamo così. Stiamo parlando poi chiaramente delle produzioni. E parliamo anche delle case di distribuzione. Io mi auguro che tante case di distribuzione, quindi fanno un po' il lavoro di collante fra la produzione e l'esercizio, e a volte si pensa un po' prima alla produzione e all'esercizio e un po' meno magari ai distributori, riescano pian piano, anche con un certo tipo di sostegno, a ripartire e lanciare questo loro ruolo fondamentale di collante, diciamo così, fra le due parti.
Motore, azione!
Chi è ripartito ha imposto staff ridotti, mascherine, guanti, tamponi obbligatori ogni 15 giorni, microfoni sterilizzati e cestini monouso. Nella maggior parte dei casi, invece, i copioni sono simili a quelli di prima, quindi non dovremmo vedere attori bardati con camici e protezioni, anche se si potranno baciare solo le coppie di congiunti nella realtà. Sempre Variety ha fatto un parallelismo un po' estremo ma efficace. Le mascherine stanno al cinema generalista, come i preservativi stanno ai film porno. Sappiamo che esistono e sono necessarie, ma davanti alla finzione preferiamo sospendere il giudizio e fare come se non esistessero. Allora lo chiedo a te un giudizio. Come ci piacerà vedere muoversi gli attori? Come nella realtà, cioè a distanza e con le mascherine, ma con un risultato esteticamente orrendo? Oppure, almeno sullo schermo, vorremmo rivedere la spensieratezza di una volta, chiedendo quindi agli artisti di non proteggersi?
La realtà che mostrerà il cinema dopo tutto questo periodo sarà una realtà che guarda sempre al lockdown, che ce l'ha sempre con qualcosa di presente. E secondo me ci abitueremo quasi a vederla come una forma di normalità. Ci siamo un po' abituati, anche adesso uso questo termine, anche un po' inquietante a mio parere, a questo tipo di distanziamento. Forse ci abitueremo anche a vedere qualcosa del genere anche sullo schermo, perché chiaramente il cinema dovrà raccontare questo aspetto, o comunque deve raccontare una realtà che sa che questo aspetto è successo. Non si può far finta di niente, insomma.
Il cinema non morirà mai. Ormai è nato e non può morire. Morirà la sala cinematografica, magari, ma di questo non mi frega niente.
Non sono d'accordo con questa affermazione, anche se a farla è stato un grande regista come Mario Monicelli. Ma la chiusura dei mesi scorsi ha messo in luce la fragilità di un settore che proprio nel 2019 e nelle prime settimane di quest'anno aveva dato segni di ripresa, con un più 19% ai botteghini. A febbraio è precipitato a meno 44%, a marzo a meno 76% e a zero da aprile fino a estate inoltrata, con un danno di 250 milioni di euro. Il 15 giugno, peraltro, quando è iniziata la cosiddetta fase 2, solo pochi multisala sono riusciti ad aprire garantendo le disposizioni di sicurezza. agli altri cinema le dimensioni ridotte impongono di rinunciare in media al 60% della capienza e il divieto di vendita di cibo e bevande li costringerebbe anche a proiettare in perdita. Gli indipendenti di Milano hanno lanciato una piattaforma virtuale con visione da casa, hashtag Io Resto in Sala, che si aggiunge a hashtag Mio Cinema e hashtag Film sul Sofà, lanciate dai loro colleghi romani. Ma la domanda centrale, a cui nessun protocollo può rispondere, è: che cosa far vedere? C'è poco da proiettare, giusto un paio di blockbuster, che sono il frutto di una prima e parziale intesa fra distributori ed esercenti. E poi? Voglio dire, che cosa ci aspetta nei prossimi mesi, vista la necessità di attirare in fretta il grande pubblico?
Sì, guarda, ti faccio l'esempio del film un po' più atteso di quest'anno, che è Tenet di Christopher Nolan. Diciamo, quello è un film proprio pensato anche da un punto di vista dei dettagli all'interno dello schermo, che si possono vedere soltanto di fronte a uno schermo che riesca in qualche modo a tenere proprio a livello di formato IMAX, ad esempio, tutta quanta la qualità, tutto quanto proprio lo spettro visivo che il regista ha pensato. Cioè, in televisione è come se ci mancasse comunque un pezzettino, vedendolo in questa forma. E quindi la visione cambia decisamente. A me sembra che la maggior parte dei grandi registi, dell'industria cinematografica in generale, si stia muovendo sempre di più pensando a dei film che vanno anche direttamente in televisione, direttamente in streaming. Secondo me comunque il discorso estetico sempre di più a livello più generale si sta muovendo verso un tipo di visione adatta tanto in sala quanto su uno schermo più piccolo in casa.
E allora eccola qui, la parola chiave attorno alla quale abbiamo girato finora: streaming. E soprattutto il modo in cui lo streaming si è preso la scena, occupando le nostre TV più di quanto facesse prima e influenzando anche la creatività di chi produce cinema.
Col mio grande rammarico, quest'anno, per le ben note ragioni di sicurezza sanitaria, non è stato possibile organizzare al Quirinale la cerimonia di premiazione delle candidature ai David di Donatello. Desidero egualmente far pervenire a tutti i candidati e ai vincitori degli ambiti premi cinematografici i miei complimenti e i miei auguri più sentiti.
Questo era il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che l'8 maggio ha aperto la cerimonia dei David di Donatello, i premi per il meglio del cinema italiano. È stata un'edizione a distanza, con il red carpet e il teatro sostituiti da camere e balconi dei protagonisti. Ed è stata anche la prima dopo la quale i titoli più premiati, invece di rientrare nel circuito delle seconde visioni, sono finiti subito online, sulle piattaforme di noleggio premium, ma anche su Sky e Amazon Prime, mentre su RaiPlay si possono vedere gratuitamente Il sindaco del Rione Sanità e tutta la sezione dei cortometraggi. La stessa Academy americana ha deciso che per gli Oscar nel 2021 concorreranno anche i film che non sono mai passati per le sale. Del resto, da Five Blood, l'ultimo film di Spike Lee su un gruppo di reduci neri dal Vietnam, ha debuttato direttamente su Netflix. An American Pickle è stato ceduto da Sony al nuovo servizio Max di HBO senza mai uscire nei cinema, e lo stesso è accaduto con My Spy, ceduto da STX ad Amazon Prime. Secondo te, Andrea, è una strategia temporanea oppure il segno di un cambiamento epocale e irreversibile che l'epidemia ha soltanto accelerato?
Guarda, io credo che durante i mesi del lockdown tantissime persone che magari per tante ragioni non si fidavano dello streaming si siano avvicinati un po' per necessità a questo discorso, e quelle persone che hanno provato lo streaming e queste, diciamo, forme più distanziate di eventi, credo che abbiano capito che possa essere un'alternativa molto importante in generale all'andare al cinema, all'andare in sala. Se già prima del Covid questo discorso sale streaming era già un tema di altissimo dibattito, con le sale già entrate in una certa crisi per questo discorso, penso che sia proprio un po' una botta ulteriore questo periodo che ha avuto nei confronti della visione in sala e della visione in streaming, perché la gente ha iniziato anche qui ad abituarsi di più di prima a vedere i film a casa, a vedere i film su una piattaforma. Già erano tanti prima, sono molto aumentati, e addirittura si stanno anche forse pian piano abituando a seguire dei festival in streaming. Questa era un'idea impensabile prima, perché il festival si vede sempre con qualcosa in presenza. Invece anche grandi festival, ne faccio un esempio del Far East Film Festival di Udine, ha avuto una ottima edizione online con tante presenze, e quindi anche qui chissà che anche i festival magari in futuro non ripensino delle gestioni unicamente in streaming. Anche nel mio campo un po' più giornalistico, cosa abbiamo dovuto fare? Al posto delle rubriche settimanali su Sole 24 Ore delle uscite in sala, abbiamo spostato, diciamo così, sulle uscite in streaming. E già questo sembra una cosa piccola, ma in realtà secondo me è molto rilevante per capire un po' i tempi che corrono.
Quanto segue è ispirato a una storia vera. La storia vera è ispirata a una storia falsa.
Anche in Italia si registra già un caso di scuola. Favolacce, dei fratelli di Innocenzo, considerato il film italiano del momento, magari anche per mancanza di concorrenti, è stato lanciato l'11 maggio su 7 piattaforme diverse. Siamo proprio sicuri che nelle sale, in quello stesso periodo, avrebbe incassato molto di più?
Io credo che sarebbe andato in tante sale. Penso di sì, per il fatto che comunque, essendo un film italiano, seppur d'autore è molto complicato, tant'è che a me è un film che piace tantissimo, ma il pubblico è molto diviso. Avendo vinto un premio importante al Festival di Berlino e successivamente anche un altro premio, poi con i Nastri d'Argento, questo tipo di cinema in Italia viene comunque abbastanza spinto. Chiaramente non stiamo parlando di avere tante sale né multisala, ci mancherebbe, però comunque io penso che avrebbe avuto una diffusione ampia, simile a quella che ha avuto in streaming.
Oltre agli schemi distributivi, secondo te questa accelerazione rivoluzionerà anche le scelte di registi e sceneggiatori?
Secondo me si sta proprio un po' muovendo in generale l'industria in questo senso, e non è un'industria legata unicamente alle serie televisive, anzi ormai è proprio un'industria cinematografica che pensa fin dalla genesi del progetto poi magari ad arrivare direttamente appunto sulle piattaforme principali. Chiaramente gli investimenti che ha fatto Netflix in questi anni, i nomi che ha coinvolto per lanciare direttamente sulle loro piattaforme i film, e ogni anno sempre più autori molto importanti si stanno un po' dirigendo verso quel versante. Dopo Alfonso Cuarón, Martin Scorsese, mi viene in mente quest'anno David Fincher, che insomma regista importantissimo dell'Amore Bugiardo, Seven, che quest'anno appunto arriva su Netflix con il suo nuovo prodotto. Quindi insomma mi sembra proprio un discorso che al di là dell'artista sia un discorso molto industriale, che ci sta un po' passando, non dico completamente perché non sarebbe vero, ma in buona parte in quella direzione. Il problema principale è il fatto che c'è una grossa differenza, a mio parere, tra un film che compri in streaming per vedere quel film come fosse un biglietto virtuale, e invece avere un abbonamento a Netflix, ad Amazon Prime, che ti fa un'offerta invece con tantissimi film. Questa cosa la vedo molto molto diversa, non so poi come andrà a finire tra una cosa e l'altra, però mi sembra che il pubblico sia molto più interessato ad avere la grande piattaforma che poi offre ogni settimana qualcosa di nuovo, piuttosto che comprare un biglietto per quel singolo film che proiettano magari in quella giornata, come fosse appunto una classica proiezione, però da casa. L'ultimo aspetto di questo discorso, mi sembra che ci sia anche una linea molto precisa da un punto di vista anche commerciale e industriale nelle varie piattaforme sul tipo di prodotti che stanno creando. Ad esempio su Netflix c'è una diffusione di prodotti originali di cinema d'azione, ad esempio, che è davvero molto diffusa, quindi probabilmente Netflix è una piattaforma così grande che punta soprattutto su un certo tipo di cinema e sta già creando anche un po' una linea precisa sua di direzione artistica anche.
Ed è una direzione che cambia anche gli stilemi narrativi?
Dunque, il piccolo schermo diciamo che può permettere un'interattività più agevole. Mi viene in mente il caso di Bandersnatch di Black Mirror, che appunto ha fatto questa puntata, diciamo così, interattiva, con questi bivi narrativi in cui poi lo spettatore sceglie un po' lui che strada far prendere. Diciamo che qui siamo un po' a metà, a mio parere, tra il cinema e il videogioco, che poi è un altro ambito molto interessante a mio parere di cui parlare, perché anche i videogiochi credo abbiano avuto un grossissimo sviluppo in termini proprio di utenti in questi mesi. Ed è curioso come tanti videogiochi stiano diventando dei prodotti qualitativamente molto simili a dei film. Quindi un po' questo tema dell'interattività secondo me potrebbe essere interessante nel trovare anche dei nuovi ibridi.
Il Festival di Cannes è uno degli appuntamenti fondamentali del settore. I francesi non sono sempre stati accondiscendenti verso quello che tu chiami futuro, lo streaming o comunque la fruizione online. Credi possa esistere un punto di incontro tra l'anima tradizionale e quella digitale di chi lavora nel cinema?
famosissima in questi anni la polemica tra Netflix e il Festival di Cannes, che non voleva proiettare i loro film in concorso, ma un po' di vicissitudini di questo tipo, perché sostanzialmente si pensa che Netflix possa in qualche modo essere particolarmente, come dire, fagocitante nei confronti del pubblico e proprio toglierlo, diciamo così, dalla forma di visione più classica in sala. In più, diciamo che è molto complicato, almeno al momento, poi magari la situazione si sbloccherà un po' di più, la gestione, diciamo, dei film molto importanti di Netflix in relazione alle classiche sale cittadine che magari vorrebbero avere The Irishman di Scorsese, ne dico uno che poi è uscito anche un po' in alcune sale per qualche settimana, però diciamo che qui la contrattazione con Netflix è particolarmente difficoltosa, perché Netflix mette dei paletti abbastanza rigidi e quindi diciamo che quella parte del settore lo vede proprio come un qualcosa di molto molto negativo.
L'altro appuntamento fondamentale è la Mostra del Cinema di Venezia. L'edizione di quest'anno è ancora più importante proprio a causa dei cambiamenti che ci lasciamo alle spalle.
Sì, Venezia quest'anno per tante ragioni è un festival comunque diverso dal solito, per il cartellone, per proprio i film che sono presentati nelle selezioni. Faccio qualche esempio: la gestione di Barbera alla Mostra di Venezia ha sempre avuto una grandissima attenzione verso il cinema americano, verso i film che poi sarebbero arrivati anche agli Oscar e via dicendo. Quest'anno per tante ragioni film americani ce ne sono pochi, grandi star sostanzialmente non ci sono, e quindi cambia un po' tutta la prospettiva anche successiva. Cioè andare a Venezia per un film americano in questi anni era un qualcosa di importante anche per poi lanciarsi nella stagione dei premi successiva. Mancando questo, immediatamente la Mostra di Venezia diventa un festival di scoperta, in cui bisogna andare un pochino a cercare magari dei film interessanti anche nelle sezioni collaterali. Il concorso è ricchissimo di film di autori poco noti, e forse la compagine italiana potrebbe essere addirittura quella più interessante. Il cinema italiano potrebbe davvero avere un grande rilancio, perché Venezia deve essere un po' un rilancio per tutta l'industria, ma anche a livello artistico per il cinema italiano, con questi quattro film, oltre a quelli che vengono presentati anche nelle altre sezioni.
C'è una domanda ricorrente con la quale chiudo sempre gli episodi di Domani. Ti va di suggerirci un film, o magari un libro o una serie televisiva, che possa aiutarci ad andare incontro al domani?
Parto sicuramente da Charlie Chaplin e da Tempi Moderni, perché è un film in cui c'è questo finale dove succede un po' di tutto durante la pellicola dei due protagonisti, con la protagonista femminile che a un certo punto ha questa crisi quasi di pianto e lui invece le fa un gesto di continuare invece a sorridere, di ripartire, e riattraversano insieme questa strada allontanandosi verso l'orizzonte. Quindi partiamo da questo che a mio parere è sempre il finale più ottimistico e positivo della storia del cinema.
E poi?
Poi andrei a toccare un regista come Billy Wilder, perché Billy Wilder a mio parere è sempre perfetto per riuscire in qualche modo a parlare di sentimenti. Io vedo molto un rilancio del cinema sentimentale, un po' come ti accennavo prima, e quindi un film come L'Appartamento, ad esempio, prendo lui, mi sembra perfetto, ecco, anche per dare dei suggerimenti, diciamo, su come trattare proprio le relazioni umane successivamente. Infine magari prendo un'altra pellicola, andiamo anche più su un versante maggiormente inquietante, andiamo più nel nuovo millennio, un film a mio parere fondamentale come Mulholland Drive di David Lynch, ed è un film che parla di crisi d'identità, che è un tema a mio parere fondamentale sia in relazione all'11 settembre, che poi sarebbe avvenuto successivamente, quindi rileggere il film anche dopo quell'evento mi sembra molto interessante, ma credo che anche il periodo del Covid e del lockdown abbia generato proprio profondissime crisi identitarie in tutti noi di fronte a un evento che nessuno poteva prevedere, e quindi un film che ragiona su quell'aspetto, uno fra i tanti possibili, mi sembra sempre interessante da ripensare dopo questo tipo di periodi.
Grazie ad Andrea Chimento. Noi ci ritroviamo sabato prossimo, 11 settembre, data tante volte evocata da queste parti, per l'ultimo episodio di Domani. Con la scrittrice Nadia Terranova ragioneremo di letture, di solitudine e di quanto questa pandemia influirà sulla memoria collettiva. Ci sentiamo presto. Domani è un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Room Zacapa. Hanno collaborato Gianluca Ferraris e Francesca Negri. Letture di Tamara Fagnocchi. Produzione di Carlo Annese.